Buonasera e bentrovati all'ascolto di una nuova puntata di Passaggio a Sud-Est, il settimanale di Radio Radicale dedicato alla realtà, alla situazione politica dell'Europa sud-orientale. Questa sera, tra gli argomenti principali in apertura, abbiamo subito il Kosovo. Tra pochi giorni, martedì prossimo, si celebrerà il primo anniversario della dichiarazione unilaterale di indipendenza, una celebrazione che ovviamente verrà vista in maniera molto diversa da Belgrado e da Pristina, una scadenza verso la quale si nutre anche il timore che possano registrarsi nuove violenze. Attraverso il Kosovo parleremo poi anche di Serbia, che in questi ultimi giorni, sulla quale si registrano incoraggianti aperture da Washington dopo il gelo degli anni dell'amministrazione Bush. Serbia anche che probabilmente non riuscirà entro la fine dell'anno a presentare la propria candidatura per l'adesione all'Unione Europea, ma però dovrebbe tra qualche mese avere la liberalizzazione dei visti, del regime dei visti, e quindi la libera circolazione dei suoi cittadini nell'Unione Europea. Questo almeno è quanto ha detto il commissario europeo all'allargamento Olli Rehn, che si è recato in visita a Belgrado. A proposito di integrazione europea, parleremo di Albania. La Grecia ha ratificato l'accordo di stabilizzazione e associazione tra Tirana e Bruxelles, dunque era l'ultimo paese dei 27 paesi membri dell'Unione Europea che doveva farlo, e dunque l'Albania compie un nuovo passo verso l'integrazione nell'Unione Europea. Cercheremo poi anche di avere spazio per la giornata del ricordo, la giornata in cui si commemorano le vittime delle foibe, in cui si ricorda l'esodo degli italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia. Vi proporremo nell'ultima parte del programma di questa sera una riflessione su questo tema. Come di consueto, anche la trasmissione di questa sera è realizzata con la collaborazione dei nostri corrispondenti Marina Sicora e Arthur Nura. E cominciamo dunque parlando di Kosovo. È trascorso un anno dalla proclamazione unilaterale di indipendenza da parte degli albanesi kosovari, ma dal 17 febbraio dell'anno scorso le cose non sono cambiate di molto. Il nuovo Stato ha una Costituzione, ha adottato una serie di leggi, ha cercato di mettere in piedi tutta una serie di istituzioni, ora da qualche settimana ha anche una forza di sicurezza, ma le cose restano sostanzialmente immutate. Intanto i rapporti tra Pristina e Belgrado non hanno segnato nessuna particolare evoluzione, anzi, anche sul fronte europeo non ci sono stati passi in avanti. 5 paesi, 3 dei 27 dell'Unione Europea, continuano a rifiutarsi di riconoscere l'indipendenza del Kosovo, che sono la Spagna, la Grecia, Cipro, la Romania e la Slovacchia. D'altra parte solo 54 paesi dei 192 paesi membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto il Kosovo. È vero che complessivamente parliamo di oltre il 70% del PIL mondiale, però il processo di riconoscimento non ha avuto quello slancio che nel quale le autorità kosovare speravano l'anno scorso. Di fatto il Kosovo attualmente è ancora più simile a un protettorato che a un paese indipendente. C'è una zona, la zona del nord, al nord del fiume Ibar, che resta ancora separata dal resto del territorio, la zona dove i serbi sono in maggioranza, serbi che rifiutano di riconoscere l'autorità di Pristina. Ci sono naturalmente diversi organismi internazionali impiegati sul campo: c'è la missione civile europea EULEX, c'è l'ufficio civile internazionale, c'è l'amministrazione dell'ONU, l'UNMIC, e c'è la KFOR, il contingente militare internazionale. Insomma, una situazione piuttosto complicata che, come dicevamo, in questi 12 mesi non ha segnato particolari evoluzioni. In vista del primo anniversario dell'indipendenza, il premier kosovaro Hashim Thaci ha invitato la Serbia a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, chiedendo a Belgrado di stabilire normali rapporti diplomatici con Pristina. È nel nostro interesse avere un ambasciatore a Belgrado, così come è nell'interesse della Serbia avere un ambasciatore a Pristina, ha detto Thaci. Naturalmente l'invito è caduto nel vuoto, anzi, ieri il ministro degli esteri serbo Vuk Jeremic ha dichiarato che il 17 febbraio è una data senza particolare importanza. È solo un giorno in cui i responsabili della nostra provincia meridionale, ha detto Jeremic, hanno provato a far secedere parte del nostro territorio sovrano. Sono convinto che nel prossimo futuro nessuno se ne ricorderà. L'altro ieri le cronache avevano registrato però anche uno scontro verbale a distanza tra il premier kosovaro Thaci e il presidente serbo Boris Tadic. Thaci, in un'intervista rilasciata all'agenzia France Press, aveva accusato i serbi di un atteggiamento totalmente sciovinista. Ci attendiamo che Belgrado si sbarazzi della mentalità dei tempi di Slobodan Milošević nelle sue relazioni con il Kosovo, aveva detto il premier kosovaro. Il presidente serbo ha rifiutato ogni commento su queste parole e ha aggiunto replicato in alcun modo: la Serbia si augura di ostruire il processo di integrazione del Kosovo in alcune organizzazioni internazionali, in quanto abbiamo proposto questo tipo di soluzione per il Kosovo durante i negoziati sullo status. Il riferimento di Tadic era alla proposta di un'amplissima autonomia che Pristina però rifiutò, scegliendo l'indipendenza, la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Replica di Thaci, secondo il quale l'immagine della Serbia per il Kosovo era il genocidio ed è ancora il genocidio. La Serbia, ha replicato nuovamente il presidente Tadic, è stata in guerra contro il Kosovo negli anni 90, la Serbia si è confrontata con crimini aberranti le cui vittime sono state sia serbe che albanesi. Le cronache di questi giorni registrano anche il fallimento di un nuovo tentativo di colloqui tra Belgrado e Pristina. Il Ministero della Cultura del Kosovo ha rifiutato ufficialmente l'invito della missione ONU, l'UNMIK, a partecipare a un incontro con le autorità serbe sulla questione della protezione dei luoghi religiosi serbi in Kosovo. La protezione del patrimonio storico-culturale serbo è uno dei 6 punti del piano elaborato nei mesi scorsi dal segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che prevede appunto il riconoscimento di un'ampia autonomia ai serbi del Kosovo. Pristina però osteggia questo piano perché lo considera la premessa della spartizione territoriale e comunque è disposta a intavolare il dialogo con Belgrado solo da pari a pari dopo il riconoscimento dell'indipendenza da parte di Belgrado. Su questo è stato molto chiaro il presidente kosovaro Fatmir Sejdiu: non accetteremo mai l'idea proposta dall'UNMIK che chiede di aprire un dialogo su temi voluti dalla Serbia, ha detto Sejdiu. Il primo ministro kosovaro Hashim Thaci ha voluto anche mettere in guardia la Serbia dal tentare di violare la sovranità del Kosovo. Ce ne parla Artur Nura.
Ad eccezione degli interessi di entrambi per l'integrazione delle strutture euroatlantiche, con la Serbia non abbiamo nulla in comune, ha detto Thaci a Pristina, aggiungendo che è importante che Belgrado non tenti di violare la sovranità della Repubblica del Kosovo. Thaci, stimando il lavoro fatto dalle Nazioni Unite in Kosovo in questi 9 anni, ha ritenuto tuttavia che il ruolo dell'UNMIK sia ormai concluso, visto che sta in vigore la Costituzione e le istituzioni legittime del Kosovo a prendere decisioni in conformità con la nostra volontà e i nostri interessi nazionali, ha detto Thaci. Da parte sua, il presidente del Parlamento kosovaro, Jakup Krasnici, ha detto che fino a quando la Serbia non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo, non ha senso di avviare alcun tipo di colloquio. Sembra così venir meno il primo tentativo del capo dell'UNMIK, il diplomatico italiano Lamberto Zanni, di avviare un dialogo diretto tra Belgrado e Pristina, affrontando la risposta decisa di Pristina su non partecipare ad un incontro con Belgrado per ricordare l'eredità culturale serba della regione. Il portavoce dell'UNMIK, Russell Gekki, ha chiarito che l'incontro è stato promosso dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa e che l'invito è stato inviato ad entrambi i governi di Belgrado e di Pristina affinché discutessero delle questioni riguardanti eredità culturale e religiosa ortodossa serba in Kosovo, con particolare riferimento alla protezione dei siti religiosi serbi.
Così la parte albanese, la parte serba invece la vede in maniera diametralmente opposta, come ci spiega Marina Sicora.
Belgrado insiste ancora sui negoziati con Pristina, ma solo sul tema dello status del Kosovo, ritenendo che la questione non può essere considerata finale. Lo ha detto il ministro serbo responsabile per il Kosovo, Goran Bogdanovic, ribadendo che Belgrado non vuole negoziare con rappresentanti di istituzioni che hanno proclamato unilateralmente l'indipendenza. Per Bogdanovic eventuali colloqui potrebbero esserci dopo la decisione della Corte Internazionale di Giustizia, che essendo stata accolta la richiesta serba dovrà pronunciarsi sulla legalità della secessione di Pristina. Ricordiamo che la Corte Internazionale di Giustizia esprimerà un parere che sarebbe comunque non vincolante e una decisione è attesa non prima della fine dell'anno. Il 10 febbraio circa 10.000 serbi del Kosovo settentrionale hanno manifestato a Kosovska Mitrovica per protestare contro la nuova forza di sicurezza del Kosovo, operativa dal 21 gennaio scorso. Il sindaco di Mitrovica, Radenko Nedeljković, in questa occasione ha accusato le forze internazionali in Kosovo per aver aiutato la formazione della forza di sicurezza, qualificandola formazione militare illegale. Secondo Nedeljković, i rappresentanti delle missioni internazionali con questo hanno dimostrato di non essere neutrali sullo status, ma tentano di, come ha detto, realizzare il piano di Martti Ahtisaari, che non è stato confermato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nedeljković si è rivolto ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali e alla forza di pace della NATO, la KFOR, affinché si impegnino per lo scioglimento delle forze di sicurezza del Kosovo, mentre alle competenti istituzioni della Serbia è stato chiesto di svolgere un'attività politica e diplomatica più intensa affinché vengano sciolte le formazioni albanesi illegali e si inizi con l'attuazione dell'accordo in 6 punti.
Ricordavamo poco fa che 5 dei 27 paesi membri dell'Unione Europea continuano a non voler riconoscere l'indipendenza del Kosovo e questo è un ostacolo che può mettere in serie difficoltà il percorso di integrazione europea del nuovo Stato, già molto complicato. E quanto ammesso anche il vice ministro degli esteri di Pristina, Vlora Citaku, che ha detto che passeremo attraverso tutte le procedure, ma il cammino di integrazione europea del Kosovo sarà un caso sui generis. Siamo un bebè di un anno e in quanto tale vogliamo attenzione, cura e impegno da parte dell'Unione Europea. Non vogliamo sentirci respinti dalla nostra famiglia, ha detto ancora il vice ministro degli esteri kosovaro. Forse questa famiglia non desiderava questo nuovo figlio, ma sicuramente possiamo dire che non l'ha certo abbandonato. Nonostante infatti il mancato riconoscimento dell'indipendenza da parte di Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania, l'Unione Europea ha impegnato molti soldi, molti milioni di euro in Kosovo, 500 solo dalla Commissione Europea, e ha anche inviato una missione di polizia e di giustizia, una missione civile, Eulex, forte di 2.000 effettivi. Resta però molto complicato avviare i meccanismi di preadesione che devono essere approvati da tutti e 27 i paesi membri, in pratica la firma dell'accordo di stabilizzazione e associazione. Anzi, al momento il Kosovo non può avere nemmeno una missione diplomatica, una rappresentanza diplomatica ufficiale all'Unione Europea. La Commissione Europea sta cercando un artificio giuridico per superare l'ostacolo, sta preparando uno studio di fattibilità che dovrebbe essere reso noto il prossimo autunno, probabilmente insieme ai rapporti annuali sui paesi candidati all'adesione all'Unione Europea. Sul futuro del Kosovo pesa anche la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia. Nei mesi scorsi, lo scorso autunno, l'Assemblea Generale dell'ONU infatti ha approvato una mozione della Serbia che si è rivolta alla giustizia internazionale, al massimo organo giurisdizionale dell'ONU, proprio per sapere se la secessione di Pristina è legale o no, se è ammissibile secondo il diritto internazionale, secondo la risoluzione 1244 oppure no. Dunque la situazione è molto complicata, a Pristina fanno buon viso a cattiva sorte, il vice ministro degli esteri ha riconosciuto per esempio l'importanza di quanto fatto dall'amministrazione ONU in Kosovo, l'UNMIC, ma ha anche detto che ora che se ne vada, e ha espresso un giudizio moderatamente positivo sulla missione civile europea Eulex, non potendo appunto mettersi in rotta di collisione o in polemica con Bruxelles. Intanto comunque Pristina prosegue la sua iniziativa diplomatica ed è dei giorni scorsi la decisione di aprire 8 ambasciate e 9 consolati, secondo quanto ha stabilito un decreto del presidente kosovaro. Una di queste ambasciate sarà aperta in Italia, dove già è presente dall'indipendenza da diversi mesi un incaricato d'affari. Sul piano delle relazioni diplomatiche, delle relazioni internazionali, da segnalare anche il messaggio che il neopresidente americano Barack Obama ha inviato sia al premier kosovaro Hashim Thaci che al presidente serbo Boris Tadic, che entrambi avevano inviato ovviamente messaggi di congratulazioni per le elezioni di Obama. I due messaggi sono pressoché uguali. Obama ringrazia ovviamente per le felicitazioni, si dice impaziente di lavorare sia con Thaci che con Tadic per migliorare le relazioni tra i due paesi e per cercare di insieme, in spirito di pace e amicizia, di costruire un mondo più stabile, un mondo più sicuro. Insomma, anche rispetto ai Balcani, Barack Obama sembra avere un atteggiamento un po' diverso da quello che aveva avuto l'amministrazione Bush, anche se non lo dimentichiamo, alla segreteria di Stato, al Ministero degli Esteri di Washington c'è Hillary Clinton, che è sempre stata una delle maggiori sostenitrici dell'indipendenza del Kosovo e che non ha mai avuto particolari simpatie per Belgrado. A distanza di un anno dalla dichiarazione unilaterale di indipendenza degli albanesi kosovari, che bilancio si può trarre? Qual è la situazione dopo 12 mesi? Qualcosa abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, qualcosa abbiamo chiesto a Francesco Martino, collaboratore e corrispondente dell'Osservatorio sui Balcani.
Diciamo che questo anno sicuramente fa sembrare sempre più lontane e remote le possibilità di poter tornare indietro. Ormai il Kosovo in qualche modo è una realtà con cui bisogna fare i conti e con cui anche la Serbia deve fare i conti, nonostante l'atteggiamento sia quello fermo del non riconoscimento dell'indipendenza e del reclamo della propria integrità territoriale, Kosovo compreso. E il Kosovo è uno stato sicuramente reso fragile sia dalla non completa realizzazione delle istituzioni che si stanno costruendo poco a poco, ma anche e soprattutto dalla situazione economica che è particolarmente fragile. Non dimentichiamo che il Kosovo è un paese che vive quasi esclusivamente di investimenti esteri, sia in forma appunto di investimenti economici che di aiuto internazionale, e sicuramente la crisi economica globale potrebbe avere effetti pesanti su un'economia che già fatica molto in qualche modo a tenersi a galla. E altro problema fondamentale, appunto, come anche tu ricordavi, è il rapporto con Belgrado, particolarmente difficile, soprattutto se si prende in considerazione la situazione di Mitrovica, la città che rimane divisa lungo linee etniche nel nord del Kosovo e che rimane a un anno dalla dichiarazione di indipendenza il punto cruciale, il punto più difficile e instabile di tutta la regione. Per molti aspetti la vita delle due comunità a sud e al nord del fiume Ibar, che appunto divide la città di Mitrovica in due, sono del tutto separati. Da questo punto di vista, però, almeno come posso dire, un evento significativo è stato il fatto che la missione Eulex, la missione europea che è stata dispiegata di fatto, doveva essere dispiegata subito dopo la dichiarazione di indipendenza e che invece per problemi appunto tecnici, soprattutto il trovare un accordo con la Serbia, ha trovato spazio con parecchi mesi di ritardo, è comunque riuscita a dispiegare i propri uomini sia da una parte che dall'altra, quindi oggi la missione Eulex funziona su tutto il territorio kosovaro, cosa che fa sperare in qualche modo nella possibilità di tenere insieme queste realtà altrimenti appunto quasi totalmente separate una dall'altra. In questo contesto naturalmente rimane fondamentale il ruolo dell'Unione Europea e soprattutto la capacità o meno dell'Unione di riuscire a prendere una posizione forte e unitaria. Diciamo che quello che in questo momento sembra mancare è l'unità di intenti e anche la forza di tenere insieme varie spinte all'interno dell'Unione Europea, perché oggi mi sembra molto difficile vedere un futuro di sviluppo non soltanto politico ma anche per la vita quotidiana dei propri cittadini del Kosovo senza un'Unione Europea che funzioni e che abbia in qualche modo le idee chiare su che cosa fare. Le cose naturalmente a diversi livelli non sono sempre del tutto rose, soprattutto perché da parte di molti paesi europei e dell'intelligence di molti paesi europei si continua a sottolineare il legame talvolta molto stretto tra l'establishment di Pristina e gli ambienti della criminalità organizzata, che probabilmente sono le uniche strutture economiche veramente produttive e funzionanti in Kosovo oggi. Questo ha portato tra l'altro a dei momenti di relativa tensione, come quando alcuni mesi fa, in seguito a un attentato portato alla sede dell'ICO, International Civilian Office, che in qualche modo è il rappresentante dell'Unione Europea in Kosovo, sono state arrestate dalla polizia di Pristina tre persone che poi sono risultate essere appartenenti ai servizi segreti tedeschi. La cosa naturalmente ha portato molto imbarazzo soprattutto in Germania, che ricordiamo tra i paesi europei è il primo finanziatore e sostenitore del Kosovo dal punto di vista economico, e in qualche modo è stato interpretato da alcuni commentatori come appunto un messaggio dell'autorità di Pristina alla Germania di non andare troppo a fondo nel mettere alla luce e tirare fuori questo tipo di legami tra chi ha governo oggi a Pristina e ambienti della criminalità organizzata. Gli Stati Uniti, soprattutto con l'elezione di Obama e con i primi e forti effetti della crisi economica globale, hanno mostrato insomma di non volere innanzitutto e di non essere forse in grado di giocare un ruolo di primo piano nei Balcani. Oggi gran parte del futuro di questa regione appunto si decide a Bruxelles ed è proprio alla volontà politica dell'Unione Europea di voler integrare questa parte del continente che in qualche modo guarda la regione. Quindi in qualche modo i Balcani guardano con rinnovato interesse all'Unione Europea, anche vista appunto la situazione di crisi generale. È naturale, un grosso punto interrogativo viene posto da quella che è stata definita ormai da parecchi anni la fatica d'allargamento, cioè oggi l'Unione Europea è in difficoltà sul fronte interno, in qualche modo sembra essere bloccata, prima con la bocciatura della Costituzione Europea, poi con il no irlandese al Trattato di Lisbona, e quindi oggi fatica a pensare a un suo investimento politico, economico importante in un'area che ancora non è integrata all'interno dell'Unione.
Era un'ampia sintesi dell'intervista che abbiamo realizzato con Francesco Martino, collaboratore e corrispondente dell'Osservatorio sui Balcani, che potrete ritrovare integralmente su radioradicale.it e che vi proporremo integralmente la prossima settimana. Anzi, la prossima settimana Radio Radicale vi offrirà varie interviste che stiamo realizzando in questi giorni sul primo anniversario di indipendenza del Kosovo, e anche lo speciale di Passaggio a Sud-Est in onda mercoledì prossimo alle 23.30 sarà dedicato al Kosovo. Parlavamo poco fa delle aperture, degli incoraggiamenti che sembrano venire da Washington, dalla nuova amministrazione, dalla presidenza Obama nei confronti di Belgrado, aperture che sembrano anche confermate dal riconoscimento che gli Stati Uniti hanno dato dell'impegno della Serbia nei confronti del Tribunale Penale Internazionale. Ce ne parla Marina Sicora.
Le istituzioni degli Stati Uniti credono che le autorità della Serbia fanno il tutto possibile per portare a termine la collaborazione con il Tribunale dell'AIA. Lo afferma il presidente del Comitato Nazionale Serbo per la collaborazione con il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, Rasim Ljajić, di seguito al suo viaggio a Washington. Ljajić ha precisato di aver detto apertamente ai suoi interlocutori americani che i cittadini della Serbia sospettano che dietro la rigida posizione dell'Olanda, la quale condiziona l'avvicinamento della Serbia all'Unione Europea con la cattura del super ricercato dell'AIA Ratko Mladic ci siano gli Stati Uniti. Sospetti che però, fa sapere gli AIC, i rappresentanti americani hanno pienamente rigettato. Il coordinatore serbo per i rapporti con il Tribunale Penale Internazionale ha spiegato che gli interlocutori americani non soltanto non hanno dubbi sulle buone intenzioni di Belgrado di concludere al più presto la collaborazione con il Tribunale, ma credono anche che si sta facendo tutto per completare questo lavoro. Al quotidiano serbo Politica, Jajić ha parlato di un primo riconoscimento e del sostegno americano sulla questione, affermando che a differenza dei precedenti dubbi e perfino aperti sospetti, adesso tutti sono incoraggiati dal lavoro di Belgrado, soprattutto al riguardo delle azioni per catturare Ratko Mladic. Le affermazioni di Jajić sembrano quasi una contrapposizione al rigido atteggiamento dell'Olanda. Il ministro serbo ha dato anche una sua spiegazione delle ragioni del cambiamento delle posizioni americane. Secondo gli AIC vi ha influito innanzitutto l'arresto di Radovan Karadžić, nonché la formazione dell'attuale governo serbo. In più vi hanno contribuito le azioni e le attività svolte finora e quelle in corso, come anche il piano delle prossime attività operative. Sempre secondo gli AIC sarebbe stata molto apprezzata anche la decisione delle autorità serbe di offrire una taglia per la cattura dei due superlatitanti Mladic e Hadžić, come anche l'introduzione di una linea telefonica attraverso la quale è possibile fornire informazioni agli organi statali.
Continuiamo a parlare di Serbia e del suo percorso di avvicinamento all'Unione Europea. Nonostante l'Olanda continui a bloccare l'implementazione dell'accordo di stabilizzazione e associazione con Bruxelles, nelle ultime settimane le autorità di Belgrado si sono mostrate più volte ottimiste circa la possibilità di conquistare entro la fine di quest'anno lo status di paese candidato all'adesione. Nei giorni scorsi è venuta una mezza doccia fredda, si è recato in questi ultimi giorni in visita a Belgrado il commissario all'allargamento Olli Rehn, che ha un po' raffreddato gli entusiasmi. La possibilità che Belgrado possa appunto ottenere lo status di paese candidato all'adesione entro quest'anno è difficile, e però entro il 2009 Belgrado potrebbe ottenere comunque successo, vale a dire l'inserimento della Serbia nella cosiddetta lista bianca di Schengen, cosa che permetterebbe ai cittadini serbi di recarsi liberamente nell'Unione Europea. Ancora Marina Sicora.
L'inserimento della Serbia nella lista bianca di Schengen è possibile entro la fine dell'anno, ma la presentazione della candidatura all'adesione all'Unione Europea non è ancora consigliabile. Questo è quanto affermato dal commissario all'allargamento dell'Unione Europea, Olli Rehn, nel corso della sua visita a Belgrado giovedì 12 febbraio. Se sarà raggiunto un successo nella lotta alla criminalità organizzata e corruzione, potrebbero essere attivate le misure per la liberalizzazione dei visti, ha detto Rehn, ma sulla presentazione della candidatura di adesione ha precisato che sono necessarie, come ha detto, prove convincenti su una piena ed efficace attuazione dell'accordo commerciale transitorio e dell'accordo di stabilizzazione e associazione dell'Unione Europea, congelato dallo scorso maggio a causa dell'insufficiente cooperazione della Serbia con il Tribunale Penale Internazionale. Ultimamente, a più riprese, Belgrado ha fatto sapere di voler presentare la sua domanda di candidatura di adesione all'Unione Europea nel primo semestre di quest'anno, entro la fine della presidenza di turno ceca. L'obiettivo della sua visita a Belgrado, ha sottolineato Olli Rehn, è di trasmettere il messaggio della Commissione europea, con il quale si vuole esprimere l'importanza che l'Unione europea attribuisce al futuro europeo della Serbia e di sollecitare gli indispensabili processi di riforme nel paese. Per quanto riguarda l'iniziativa di Belgrado, che chiede l'avvio di una missione dell'Unione europea in Serbia per accertarsi sul progresso della collaborazione della Serbia con il Tribunale dell'AIA, Rehn ha detto di non esserne contrario, ma che spetta comunque ai paesi membri dell'Unione Europea di discutere al Consiglio Ministeriale del progresso nella collaborazione della Serbia con il Tribunale, fermo restando che proprio compito del procuratore generale dell'AIA, Serge Brammertz, di valutare il livello di questa collaborazione. Il presidente serbo, Boris Tadic, ha replicato dicendo che per la Serbia il più importante è che il processo di integrazione duri il meno possibile. Per questo Belgrado prenderà, come ha detto, seriamente in considerazione anche questa analisi molto realistica presentata dal commissario europeo e alla fine sarà presa una decisione.
Un paese già candidato all'adesione all'Unione Europea, anzi un paese che ha già in corso i negoziati, è la Croazia. Nelle ultime settimane però Zagabria si è vista sbarrare il passo dalla Slovenia per via di una disputa sui confini, una questione di cui abbiamo parlato spesso nel corso delle puntate di Passaggio a Sud-Est. Nei giorni scorsi però, nonostante questo contenzioso, la Slovenia ha approvato l'adesione della Croazia e anche dell'Albania alla NATO. Anche di questo ci parla Marina Sicora.
Segnale verde da parte della Slovenia all'adesione di Croazia e Albania alla NATO. Dopo rinvii per complicazioni procedurali in Parlamento, ma anche sullo sfondo dell'ostacolamento sloveno all'ingresso della Croazia all'Unione Europea, il Parlamento sloveno ha ratificato il 9 febbraio il protocollo di adesione della Croazia e dell'Albania alla NATO. Mentre l'adesione dell'Albania è stata approvata all'unanimità, l'ingresso della Croazia alla NATO non è stato sostenuto da 11 deputati del gruppo parlamentare del Partito Popolare Sloveno e del Partito Nazionale Sloveno a causa del contenzioso sul confine tra i due paesi che dura ormai da 17 anni. In vista del voto, il premier sloveno Borut Pahor ha invitato i deputati di votare a favore della ratifica di protocollo dell'adesione croata, dando così seguito alle promesse fatte da Ljubljana agli alleati l'anno scorso al summit di Bucarest, quando la Croazia, insieme all'Albania, ha ricevuto l'invito ufficiale all'adesione. Un voto contrario non avrebbe nessuna giustificazione, ma sarebbe interpretato dai nostri alleati come un dispetto, ha detto Pahor nel suo intervento prima del voto, aggiungendo che l'ostacolamento al proseguimento dei negoziati di adesione croati all'Unione Europea ha invece una motivazione fondata perché si tratta di interessi nazionali. Una reazione questa al tentativo dei deputati del Partito Popolare Sloveno e del Partito Nazionale Sloveno di provocare ulteriori complicazioni procedurali. Finora il protocollo di adesione della Croazia all'Alleanza Nord Atlantica hanno ratificato 23 paesi, mentre i tre rimanenti membri, Grecia, Olanda e Portogallo, dovrebbero concludere questo processo verso la metà di marzo, affinché sia la Croazia che l'Albania possano partecipare al vertice che si terrà il prossimo aprile in occasione del 60° anniversario dell'Alleanza. C'è da dire che in tutti i paesi membri la ratifica di protocollo di adesione è una questione puramente tecnica che deve passare la procedura legislativa, ma solo in Slovenia, per i ben noti motivi, ha assunto una dimensione politica.
Per l'Albania questa è stata una settimana di successi sul piano internazionale. Dopo il via libera all'adesione alla NATO venuto dalla Slovenia, dalla Grecia è venuto il via libera all'accordo di stabilizzazione e associazione con l'Unione Europea. La Grecia era l'ultimo dei 27 paesi dell'Unione Europea che doveva ratificare questo accordo. Ora all'Albania spetta l'obbligo di rispondere agli standard europei, di implementare l'accordo. Non appena il Consiglio Europeo ratificherà a sua volta l'accordo tra Bruxelles e Tirana, verrà istituito un consiglio di stabilizzazione e associazione che sarà formato da rappresentanti di Tirana e Bruxelles e che dovrà appunto controllare l'implementazione dell'accordo dell'Albania da parte dell'Albania e dunque l'adeguamento dell'Albania agli standard richiesti dall'Unione Europea. Di questo ci parla Artur Nura.
Il nuovo organo oltre a monitorare il mercato, avrà anche il potere decisionale diretto sul funzionamento delle norme previste dall'Unione Europea, decisioni che potranno anche colpire indirettamente gli stessi operatori sul mercato albanese. Giustamente il Consiglio speciale monitorerà l'effettività di concretizzazione dell'accordo e andamento del mercato albanese. Noi dobbiamo affermare che l'Unione Europea ha continuamente sottolineato che uno degli standard richiesti è il funzionamento del libero mercato in maniera funzionale. Questo passo rappresenterà la concorrenza europea che subentrerà con il crollo delle barriere doganali. Le condizioni iniziali sono attuazione, anche se per ora parziale, della relativa legislazione di liberalizzazione e, secondo gli esperti del settore dei rapporti internazionali, gli effetti dell'accordo si tradurranno prevalentemente in nuovi obblighi per l'economia albanese, in nuovi standard dei prodotti e nella messa in atto di regole di mercato. Nel rapporto relativo dell'anno 2008 è stato analizzato anche la dinamica dell'armonizzazione della legislazione albanese a quella europea, con riferimento alle regole del mercato interno, alle politiche settoriali, nonché alle norme giudiziarie, ai principi di libertà e sicurezza. Con l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e associazione, queste constatazioni si tradurranno in obblighi per il governo d'Albania e le altre istituzioni, ed in effetti in una tabella della corrispondenza pubblicata dal Ministero dell'Integrazione albanese vi è inoltre una lunga lista che mostra quali leggi sono state adeguate alle normative europee e quali no. Così è stato evidenziato che la legislazione per il settore edile è stata parzialmente recepita, con problematiche ancora in atto come i permessi di costruzione, che secondo l'ultimo rapporto sul progresso dell'Unione Europea sono stati ridotti del 40% nel 2007, così come la legislazione sul libero movimento delle merci, anche essa solo parzialmente recepita. Secondo gli esperti dell'Unione Europea viene inoltre messa in evidenza in modo particolare la mancanza di preparazione della strategia nazionale sui diritti di proprietà intellettuale, anche se ancora non è stato superato il termine definitivo per l'adeguamento, l'armonizzazione della legislazione sulle finanze pubbliche, con le comunicazioni interne e quelle esterne sono state solo parzialmente recepite, secondo questa lista.
E restiamo a parlare dell'Albania, perché in settimana il premier albanese Sali Berisha ha incontrato a Zagabria il primo ministro croato Ivo Sanader. I due capi di governo hanno rilanciato la proposta di costruire centrali nucleari sul territorio dell'Albania, con un progetto che dovrebbe coinvolgere altri paesi della regione. Si parla della Bosnia-Erzegovina e anche del Montenegro. Anche di questo ci parla Artur Nura.
Sembra che il faccia a faccia tra il primo ministro croato Ivo Sanader e quello albanese Sali Berisha è stato molto di più che un semplice incontro bilaterale. E oltre il consolidamento dei rapporti di cooperazione tra i due paesi, loro si sono messi d'accordo che il nucleare diventa una riflessione all'interno dei programmi di grandi investimenti in Albania delle imprese croate. Secondo esperti di investimenti privati nella regione balcanica, tale riunione dei governi non può produrre dettagli tecnici, ma loro possono essere discussi solo in seguito da un gruppo che si verrà a creare dopo e che svilupperà ulteriormente il piano, hanno detto loro, concludendo che non vi sono motivi per cui tale piano sarebbe impraticabile. Il premier albanese Berisha ha parlato in quell'incontro anche della realizzazione del Trans-Adriatic Pipeline, che sarà seguito dall'Iran e coinvolgerà la regione del Mar Caspico per poi raggiungere l'Albania a fornire la rete energetica italiana inabissandosi nell'Adriatico, quale secondo i due premier è uno dei progetti più importanti per la regione. Il primo ministro croato Ivo Sanader ha annunciato inoltre al termine del colloquio l'imminente abolizione di visti di ingresso dell'Albania, quale, anche se non ha ancora una certa data, secondo i due premier sicuramente avverrà nell'anno in corso. durante la permanenza del premier albanese Zagabria sono stati stipulati importanti accordi di collaborazione. In particolare sono state apportate delle modifiche per la promozione e la protezione degli investimenti, alcuni emendamenti sulle relazioni economiche bilaterali, sulle normative riguardanti l'avviciamento familiare degli emigranti e le relative prestazioni sociali sulle normative delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari.
Come vi avevamo preannunciato nel sommario, in apertura, l'ultima parte del programma di questa sera lo dedichiamo a parlare della giornata del ricordo che è stata celebrata martedì scorso, 10 febbraio. Il 10 febbraio è in Italia la giornata del ricordo, in cui si commemora l'esodo degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto la tragedia delle foibe. La giornata del ricordo che il nostro paese ha istituito nel 2004, continua però a suscitare polemiche tra Slovenia, Croazia e Italia, dimostrando che le vicende del confine orientale, soprattutto le ferite che la storia ha aperto in quell'area, sono tutt'altro che rimarginate. Ne parliamo con Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Quest'anno, insomma, ci sono state rispetto agli anni scorsi forse un po' meno polemiche, però la proposta che era stata avanzata qualche tempo fa dal presidente croato Stjepan Mesić di celebrare, di commemorare questa giornata insieme ai tre paesi, proposta che era stata accolta con favore dal nostro ministro degli esteri Frattini, è stata poi bloccata dal premier sloveno Pahor. Insomma, è difficile trovare un punto comune, soprattutto questo è vero, cioè avviene a tutti i livelli, oppure diciamo è la politica che ancora resiste a cercare di trovare una conciliazione in qualche modo?
Ma dunque, la domanda è complessa a tanti livelli. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che ci sono livelli di dialogo e comunicazione, anche ad esempio attraverso la comunità scientifica, gli storici, che ormai sono aperti, negli ultimi anni hanno dato anche risultati interessanti, per cui non sarei così pessimista. Sicuramente il riflesso mediatico delle polemiche politiche tende a esacerbare le tensioni. E, in questo senso, quest'anno la novità è stata che in Italia si è parlato poco della giornata del ricordo, perché altri erano le questioni dibattute in quelle ore, in particolare appunto la questione di Eluana Englaro, e quindi che ha messo in sordina, insomma, in secondo piano le celebrazioni della giornata del ricordo. Mm-hmm. D'altro canto c'è il problema della proposta, appunto, come lei suggeriva, croata a Italia e Slovenia, che si scontra in questo momento non tanto con l'Italia quanto questa volta con la Slovenia. Esistono infatti, negli ultimi mesi si è acuita nuovamente la discussione in politica tra i due paesi, perché non hanno ormai risolto, dai tempi della secessione jugoslava, le questioni confinarie. In particolare c'è un golfo che si chiama Golfo di Pirano, che è oggetto di discussione su a chi deve appartenere, e una trentina di chilometri di costa vengono discusse o contese tra i due paesi. La Slovenia quindi non è in questo momento favorevole, cerca di usare la propria posizione di forza nei confronti della Croazia, quindi non fa fronte comune nei confronti dell'Italia. Al contrario, paradossalmente, la giornata di ricordo di quest'anno vede Italia e Croazia schierate, come dire, più vicine di quelle che erano mai state in passato, perché l'Italia, grazie anche all'intervento costruttivo del nostro ministro degli esteri, in questo momento si sta adoperando a favore dell'integrazione europea della Croazia. E quindi in questo momento mi rendo conto è molto difficile chiarire il punto e gli scenari così complessi di questa fase, ma da parte nostra fortunatamente c'è in questo momento un atteggiamento costruttivo, per cui si cerca di favorire la soluzione del conflitto appunto su questo Golfo di Pirano tra Slovenia e Croazia, e in questo senso non ci sarebbe ragione da parte croata di rivendicare polemicamente questioni pregresse. Resta il fatto che alla prima o nuova occasione che si presenterà, se sarà conveniente per l'una o l'altra parte politica o paese, probabilmente i nodi risolti torneranno fuori. Sappiamo in particolare che la giornata del ricordo, da quando è stata istituita, ha provocato, cioè nel 2004 si è stata istituita per legge, ha cominciato a essere celebrata a partire dal 2005, ogni anno è stata fonte di conflitti e come dire, recriminazioni da parte croata e slovena. E questo ha comportato vere e proprie conflitti di date. Gli sloveni e i croati hanno stabilito date per fare, come dire, bilanciare la ricorrenza italiana con altre ricorrenze. E gli sloveni, per esempio, festeggiano quella del 15 di settembre, che è la data dell'entrata in vigore dello stesso patto, accordi di pace di Parigi, mm-hmm. Che noi festeggiamo il 10 di febbraio. E per loro questo significa l'annessione del litorale, di una parte appunto del litorale alla Slovenia, cioè quella che per loro è la conquista di un territorio abitato anche da sloveni. Del resto è un conflitto, quello confinario storico, che ha provocato così tante vittime, assolutamente drammatico, che ci ha visto contrapposti e far sì che una parte, a seconda del periodo storico, fosse carnefice o vittima dell'altra, nel tentativo di smembrare un tessuto multietnico e di costituirne stati nazione omogenei. In questo senso
Questa però è stata, diciamo, è stata la storia passata. Ora noi assistiamo comunque alla politica attuale, che di nuovo utilizza la storia piegandola e utilizzandola per i fini contingenti, insomma, ancora una volta, magari questa volta non imbracciando le armi, ma di fatto utilizzando gli stessi meccanismi.
Ma diciamo che c'è a volte molta poca responsabilità nell'uso politico della storia che viene fatto, perché purtroppo, a differenza di altri conflitti europei simili a questo, noi non abbiamo avuto negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale la possibilità, perché eravamo dai due lati opposti dei blocchi capitalista e comunista, di dialogare per come dire, rivedere il passato comune in chiave nuova, in chiave europea, di riconciliazione. Ora che potremmo farlo, non sempre siamo all'altezza, cioè spesso appunto la piccola polemica, il piccolo vantaggio di breve periodo appunto anticipa o diventa più importante di una prospettiva di lungo periodo, che è quella appunto di una pacificazione europea, di un superamento dei conflitti e delle ideologie del XX secolo. E in questo senso ci vuole molto coraggio politico e molta forza. È vero, e bisogna in questo senso riconoscerlo, che c'erano da un certo punto di vista anche necessità di riconciliazione nazionale tra parti politiche opposte che si erano appunto scontrate durante gli stessi anni. Non si è avuto soltanto scontri tra paesi, si sono avute ovviamente scontri tra fazioni politiche diverse in, certo, tutti questi paesi, e quindi un po' tutti nei primi anni 90, ma anche di recente, ci si è concentrati su una riconciliazione interna in ciascuno Stato, e da qui che nasce in fondo la giornata del ricordo anche in Italia. Una riconciliazione che forse ha peccato di considerare la necessità di una riconciliazione anche transnazionale. Era importante probabilmente far sapere a tutto il paese, a instillare una coscienza di quello che era successo su quel confine orientale di cui si era parlato troppo poco, era importante che le nuove generazioni fossero consapevoli dello sradicamento della comunità italiana dai territori dei Balcani, una comunità che appunto, quella dell'esodo, era composta da 250.000 persone, quindi una cifra molto significativa di persone che furono costrette a lasciare le terre dove abitavano. E questo, in questo senso, è stata un'operazione anche di presa di coscienza nazionale importante per noi. Allo stesso tempo sarebbe dovuto fare questa operazione nella presa di coscienza della gravità dei crimini commessi dal fascismo in quelle stesse terre, della gravità delle politiche fasciste nei confronti delle minoranze slovene e croate, ma poi di quello che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia invase la Jugoslavia,
certo.
Dopo aver tentato di destabilizzarla per molti anni, sostenendo i gruppi estremisti di destra, secessionisti, quelli che poi si allearono con i nazisti, che fecero stragi terribili, che per anni erano stati sostenuti e finanziati dal fascismo italiano, poi addirittura una vera e propria invasione insieme appunto agli nazisti stessi, che portò al paese a una guerra civile terribile.
Certo.
Quello che per noi è molto importante è, come Osservatorio Balcani e Caucaso, noi non facciamo ricerca storica, noi ci siamo impegnati in una divulgazione di alcune tematiche che ci stavano a cuore, e tra queste la necessità, secondo noi, di fare un ragionamento sulla storia che fosse sufficientemente maturo, che fosse sufficientemente europeo, perché quello che è successo negli anni 90 in Jugoslavia è stato esattamente questo, cioè l'uso criminale della memoria storica, che ha portato una nuova guerra, è stata una delle basi fondamentali per lo scoppio della guerra degli anni 90. In Italia questo è poco noto, ma si preparò la guerra degli anni 90, che costò solo alla Bosnia 100.000 morti e durò appunto 4 anni, come tutti ci ricordiamo, proprio suscitando paure di rivivere la storia della seconda guerra mondiale nelle varie comunità etniche del paese.
Certo.
Questa operazione bisogna sempre tenerla a mente, è uno dei grandi rischi che l'Europa correrà sempre se non faremo più che attenzione, quindi molto importante percorrere le pagine dimenticate del passato, molto importante trovare oggi una narrazione comune, ma allo stesso tempo agire con responsabilità politica che non sempre si dimostra, tutti dimostrano di avere.
Ecco, voi proprio in questo senso avete anche realizzato uno strumento pratico che è uno strumento didattico multimediale, no? Proprio per far conoscere la storia anche del confine orientale in tutta la sua dimensione.
Sì, abbiamo pensato appunto, il nostro primo strumento di lavoro è il nostro sito Osservatorio Balcani e Caucaso, e per un anno abbiamo da un lato creato una sezione apposta dedicata ai temi di cui vi ho appena descritto le questioni fondamentali, una sezione quadrilingue, quindi inglese, croato, sloveno e italiano, e poi abbiamo pensato di sfruttare alcune nostre competenze nella capacità divulgativa per creare uno strumento pensato per le scuole, per gli insegnanti e per le ragazze, con l'obiettivo appunto di stimolare una coscienza critica di tutta la vicenda del confine orientale italiano o occidentale sloveno-croato, e quindi abbiamo chiamato il progetto A Est-Ovest.
Certo, perché il nostro est per loro è il loro ovest.
Esattamente.
E poi lì il confine non è mai stato marcato chiaramente, sono terre,
esatto,
appunto multietniche per definizione.
Esatto, lo sono state a lungo, si è cercato in molti modi ripetutamente di distruggere la realtà multietnica di questa area geografica, politica e culturale, ma che ancora oggi, per via a questo punto delle nuove migrazioni, non può che essere nuovamente multietnica. E quindi il nostro sforzo è stato quello di produrre un percorso didattico che è scaricabile interamente dal sito gratuitamente e che consultabile sul sito, e che nel caso in cui qualcuno desiderasse invece poter avere su un supporto di DVD, basta farne una richiesta, gli verrà alla nostra segreteria e gli verrà mandato gratuitamente. E noi in questo DVD abbiamo pensato appunto di passare attraverso il ragionamento sulla storia, quindi sintetizzare le questioni fondamentali, in particolare questo tema della composizione etnica multiculturale del confine orientale, mostrando le trasformazioni del confine, i passaggi, le trasformazioni appunto di questo tracciato attraverso l'uso di cartine e molti altri strumenti multimediali come video e simili. E però non solo, cioè abbiamo pensato di passare poi attraverso un'analisi anche che ci portasse fino al presente. In un modulo abbiamo parlato dei luoghi della memoria, cioè di luoghi che suggeriamo di visitare anche a livello virtuale, ma anche poi di scoprire nella loro storia singolare, nei quali appunto si mostri per tappe, per luoghi molto simbolici la storia tragica di questo confine. Quindi ovviamente c'è Basovizza come luogo della memoria delle foibe, c'è un campo profughi come quello di Padriciano, ma si passa naturalmente anche per un luogo come la risiera di San Sabba, dove transitarono, come tutti ormai sanno, tutti gli ebrei italiani italiani che vennero poi mandati nei campi di sterminio in Germania, e insieme a questi luoghi forse più noti al pubblico italiano ce ne sono alcuni che invece ci tenevamo a far conoscere, come il campo di concentramento italiano per internati di guerra civili, come Arbe, uno di quei campi dove i fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale mandavano civili, donne e bambini, a morire di fame e di stenti, appunto in quanto pericolosi sovvertitori dell'ordine costituito, ma anche un campo di prigionia comunista come quello di Goliotok, dove i prigionieri del regime di Tito negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale venivano mandati ai lavori forzati. C'è un terzo modulo che invece si occupa di arrivare, dicevo, al presente, di discutere di chi abita questo confine oggi, di quali lingue si parlano, di qual è il confine oggi che non c'è più in un certo senso, perché tra Slovenia e Italia il confine è quello di Schengen, cioè un confine che, in cui non c'è più bisogno di un passaporto per poterla attraversare. Ci sono materiali multimediali assolutamente godibilissimi per uno studente appunto di oggi, che è molto più abituato a vedere immagini in movimento che a leggere testi scritti, che probabilmente apprezzerà lo scoprire che cos'è stato quel confine anche negli anni della Guerra Fredda, quando lo si doveva attraversare per fare piccoli grandi contrabbandi, e ci sono una serie di testimonianze molto anche curiose, divertenti delle volte su questa esperienza. Abbiamo intervistato gruppi musicali che fanno canzoni in più lingue, con l'idea di stimolare anche la voglia di impararle queste lingue, non soltanto l'inglese come strumento di comunicazione, ma
insomma
anche...
proprio uno strumento, come si dice, a tutto tondo, insomma, non solamente uno strumento, uno pensa uno strumento didattico, storia, geografia, no, c'è veramente l'intenzione di far capire fino in fondo la ricchezza anche che sta intorno al nostro confine orientale. Da tutti i punti di vista.
Ci auguriamo sì che sia anche uno strumento veramente non soltanto della fatica dello studio, ma anche del godimento, della curiosità, del che stimoli davvero ad amare questi paesi, perché insomma questo è il nostro ruolo da 10 anni come Osservatorio Balcani e Caucaso. Cerchiamo di spiegare i Balcani e il Caucaso all'Italia e di spiegare le loro difficoltà, le loro trasformazioni sociopolitiche, di metterli in comunicazione allo stesso tempo con noi e anche di valorizzare la loro ricchezza, la loro straordinaria produzione culturale attuale, oltre che quella del passato. In questo senso il DVD è stato pensato anche appunto come uno stimolo a incuriosire, non soltanto quindi a rivendicare o a compiangere o a parlare di una storia che purtroppo è stata una storia terribile, ma anche a credere a un futuro e a un presente europeo che va assolutamente capito nella sua straordinaria portata. Ecco, forse non bisogna, quando si è troppo critici verso l'Unione Europea, si dimentica delle potenzialità straordinarie che già ha messo in campo in alcuni contesti, e il confine italo-sloveno è uno di questi. Se si sconfina appena più a sud e si vede che cos'è invece un vero confine di Stato, non dell'Unione Europea, come quello che oggi è diventato il confine tra Slovenia e Croazia, si capisce fino in fondo che cos'è l'integrazione europea, la sua portata, il suo significato, le sue straordinarie possibilità, e noi ci auguriamo appunto questo possa continuare ad essere l'orizzonte politico delle nuove generazioni.
E questo ce lo auguriamo anche noi. Allora, noi ringraziamo Luisa Chiodi, direttrice scientifica di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ricordiamo che chi volesse avere questo strumento didattico che è stato appunto messo a punto dall'Osservatorio Balcani per capire meglio fino in fondo tutti i suoi aspetti le vicende del nostro confine orientale, questo strumento si chiama AEST-OVEST, è consultabile online sul sito www.osservatoriobalcani.org e dove può essere anche eventualmente richiesto con un DVD. Grazie a Luisa Chiodi.
Grazie mille a voi.
E siamo arrivati così al termine anche di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, il settimanale di Radio Radicale dedicato alla situazione politica dell'Europa sudorientale, che come sempre abbiamo realizzato con la collaborazione di Marina Sicora e Artur Nura. Tra breve potrete ritrovare la registrazione integrale anche di questa puntata, come tutte quelle precedenti, sul sito internet radioradicale.it alla sezione delle rubriche. Vi ricordiamo anche, come dire, l'appendice internet di questo programma, il blog www.passaggiasudest.ilcannocchiale.it, dove potete ritrovare gli argomenti delle trasmissioni, ma anche altre cose, naturalmente, dove c'è spazio per i vostri interventi, per i vostri commenti. Appuntamento a sabato sera della prossima settimana. Grazie per l'ascolto. Un saluto da Roberto Spagnoli.